In diretta nel corso di Scanner con l'avvocato Giulio Dini in studio, ma soprattutto con Riccardo Cucchi in diretta con noi, anche e soprattutto sulla scia di quello che è stato il libro scritto da Riccardo, Un altro calcio è ancora possibile. Giulio, avevi qualche altra curiosità?
Assolutamente sì, perché diciamo, per quello che riguarda lo zoccolo duro di questa passione non ho alcun dubbio, però bisogna anche considerare che la nostra passione può essere annacquata. E ora chiedo a Riccardo magari di affrontarli tutti insieme questi aspetti. Un po' dall'eccesso di partite siamo costretti tra virgolette a vedere, ormai, perché se si mangia aragosta tutti i giorni, poi dopo una settimana, anche se siamo appassionati, ci piace sempre meno. E poi anche dalla tecnologia, cioè una tecnologia che ha modificato un po' l'evento sportivo, e in parallelo, Riccardo, una tecnologia che ha modificato la nostra esistenza, per cui si fa sempre più frequente la considerazione che si dice le nuove generazioni sono sempre meno interessate alla partita perché a loro piace arrivare subito alla sintesi della cosa, vedere il meglio, e questo è poco conciliabile a volte anche con delle fasi di gioco lunghissime dove lo spettacolo, senza che ti vengano i brividi, poi non lo vediamo.
Ma sono temi molto interessanti, è difficile naturalmente sintetizzare perché le sollecitazioni che mi proponi sono enormi. E comincerei dalla prima, il numero esagerato di partite, non posso più condividere con te perché noi stiamo veramente immaginando un tipo di calciatore che secondo me non esiste, un calciatore che sia capace di essere all'altezza delle aspettative per 80, 85, 90 partite l'anno, è impossibile. Troppe partite significa evidentemente sfruttare troppi giocatori fisicamente, significa evidentemente abbassare il livello tecnico, evidentemente abbassare anche il livello spettacolare. Ma perché si gioca di più? E torniamo al punto di partenza, perché il calcio chiede sempre più soldi. Permettetemi una piccola digressione. In questo momento nel nostro campionato ci sono tre società che dovrebbero essere prese come modello, e sono l'Atalanta, la Fiorentina e la Lazio. Per i risultati che ottengono in campo, per quello che rappresentano in questo momento nella classifica di Serie A, dimostrano che si possono ottenere grandi risultati tenendo d'occhio i bilanci, senza sperperare, facendo campagne, acquisti, cessioni intelligenti, soprattutto programmando. Ecco, io credo che questo sia un elemento fondamentale che purtroppo sfugge però soprattutto ai grandi club, che proprio con la mania di spendere e di sperperare spesso poi alla fine si ingarbugliano appunto da non ottenere i risultati. Ed è abbastanza singolare che Juventus e Milan, tra squadre di grandissima tradizione in Italia, siano al di sotto delle tre in classifica che ho citato. Questo modello, Atalanta in prima persona, ma direi anche Firenze e anche la Lazio di Lotito con tutti i suoi limiti, sono punti di riferimento che dovrebbero essere considerati, studiati e analizzati. Si può fare bel calcio, si può anche vincere, poi magari vedremo cosa, ma si può soprattutto fare senza spendere, senza sperperare, trovando i calciatori come ha fatto la Fiorentina, esattamente come ha fatto la Lazio e come fa da un decennio almeno l'Atalanta. Mi fermo perché il discorso sarebbe molto ampio, molto complicato e rischierei di portare via troppo tempo. Tecnologia, un altro grande errore culturale. Noi abbiamo creato il totem del VAR, avendo la presunzione di pensare che un'attività umana, uno sport come il calcio potesse diventare perfetto. Non lo sarà mai perfetto, per la semplice ragione che ad interpretarlo ci sono degli uomini, a giocarlo ci sono degli uomini, ad arbitrarlo ci sono uomini e donne, e quindi non sarà mai perfetto. Che cosa serve? A cosa serve la tecnologia? In cosa può migliorare la tecnologia la fruibilità del calcio? Sicuramente può risolvere situazioni che siano chiare, per esempio la tecnologia delle linee, la palla dentro, la palla fuori, fuori gioco, sia pure con tutte le complessità che abbiamo visto negli ultimi tempi sono state manifestate, perché oggi ormai la regola del fuorigioco secondo il vecchio regolamento del calcio è stata tradita, bastano 2 centimetri per creare un vantaggio, e non è certamente questa non è questo lo spirito della regola del fuorigioco, però se non altro le linee ci dicono che lì c'è una, come dire, una c'è una linea di demarcazione tra ciò che è giusto e ciò che è sbagliato, e questo mi pare un elemento sul quale ci si può fare affidamento. Ma su un contrasto in campo, su un contrasto, e il calcio è uno sport fisico, ci sarà sempre bisogno di un'interpretazione, certo, sia sul campo o che sia davanti alla televisione. E quell'interpretazione non metterà mai d'accordo tutti coloro che stanno vedendo quella partita. È un'illusione che il VAR possa dare una perfezione che nel calcio, come in tutte le altre attività umane naturalmente, non è possibile.
Quella però, perdonami Riccardo, è una deriva presa dal, diciamo, dagli arbitri, non solo in Italia, perché hanno cominciato a fare interpretare il VAR come una moviola, quando la norma è abbastanza chiara, cioè si chiederebbe di intervenire quando l'errore è chiaro ed evidente, quindi si dovrebbe trattare veramente di un errore imperdonabile.
Ma se tu metti in campo la tecnologia, tutti hanno gridato alla tecnologia. Permettetemi un aneddoto personale, a parte che io sono figlio di una generazione, anche giornalisticamente parlando, che ha vissuto i processi del lunedì di Biscardi, no? Vi ricordate tutti,
sì, certo,
cosa avveniva,
sì,
in quelle trasmissioni? Avveniva che di fronte ad una grande polemica, se ce n'era una a settimana, cioè non di più, 5-6 colleghi sbraitavano di fronte al moviolone di Biscardi e nessuno mai era d'accordo, perché è impossibile, di fronte ad un'immagine ci mettiamo noi tre a vivere, a rivedere un'immagine, io sono convinto che tutti e tre avremmo opinioni diverse. Quindi il vero elemento fondamentale che non è mai passato culturalmente in Italia, sapete qual è? Che non si accetta il giudizio dell'arbitro, che può essere accettabile o no, ma si deve accettare, perché poi alla fine sarà lui che deciderà. E su questo invece si innescono polemiche che rischiano addirittura di far dimenticare la bellezza del calcio e della partita. Per quanto riguarda il video, io mi ricordo nel 2017, dopo l'ultima partita alla radio, ero a Milano, feci Inter-Empoli, poi chiusi con il microfono, fui invitato dai colleghi della Domenica Sportiva la sera. Notarmi, in qualche caso, in quella puntata si parlava appunto del VAR, che sarebbe stato introdotto nella stagione successiva. Io dissi di fronte a Nicchi, che all'epoca era presidente dell'AIA, se voi pensate davvero che il VAR possa risolvere i problemi delle polemiche intorno alle decisioni arbitrali, siete veramente degli illusi. Mi spiace dover dire che a distanza di quanti sono, sì, 7 anni, purtroppo la mia previsione era azzeccata. Non è cambiato assolutamente niente, le polemiche anzi sono aumentate.
È così. Riccardo, è stato davvero un piacere.
Grazie a voi della piacevolissima chiacchierata. Grazie.
Grazie.
Grazie ancora a Riccardo Cucchi, vi invito a cercarlo e a leggerlo, questo libro Un altro calcio è ancora possibile, edito da People. È stata una bella chiacchierata, però ripeto, poi bisogna anche che chi sta ai vertici in un modo o nell'altro provi a invertire la rotta, poi se lo fa per reazione a uno scenario che cambia, tanto meglio. Però colpisce, ecco, che in tutto quello che ci siamo detti resta il fatto che ci avviamo all'assegnazione dei prossimi mondiali in Arabia Saudita.
Sì, vertici a livello mondiale, vertici anche a livello di paese, vertici che seguono strade diverse e confliggenti, ne occuperemo in una delle prossime puntate, comunque, di quale sia la posizione della Federcalcio e di Gravina, che si ricandida alla presidenza della FIGC e della Lega, che comunque ritiene di essere il motore di questo movimento. Ed è chiaro che, come diciamo sempre, però non si possa fare affidamento sperando nelle istituzioni sportive in mancanza di un intervento invece venga dalla politica, dal cosiddetto esecutivo o se non addirittura dal legislatore, ma se non arriva dall'alto le speranze sono veramente al lumicino, anche se francamente mi sembra che il legislatore si preoccupi di tante altre cose, alcune delle quali sono francamente inutili.
Domanda però abbastanza banale, ma e se il pallone continua a rotolare?
È un po' la domanda che volevo fare a Riccardo Cucchi. Perché? Perché quando lui dice che nel sistema calcio si tollerano cose che diciamo nella società civile, in un'azienda non sarebbe possibile, comunque ti porterebbe a delle considerazioni serie. Io ho l'impressione, questa sarebbe stata la provocazione, che sia proprio qui il paradosso, cioè il calcio, nonostante i fallimenti continui, nonostante la sregolatezza, continui ad andare avanti, si rialimenti grazie proprio alla passione di quelli che nonostante tutto stanno resistendo e che non vorrebbero assolutamente che fosse così. Cioè sono quelli che continuano e che non mollano e che amano questo movimento,
spengono e che allo stadio ci vanno uguali,
che rimangono, che tengono in piedi un sistema che non funziona
e che sarebbero anche la parte più sana.
Certo, e questo è il paradosso, secondo
sì,
me.
Sì, clamoroso.
Lo so, siamo qui.
Guarda, restiamo in casa Rai Sport con un'altra bravissima giornalista, anche un'amica, Sara Meini, che saluto e ritrovo con piacere. Ciao Sara.
Ciao, buon pomeriggio a tutti.
Sara, grazie.
Bella giornatina,
Sì, sì, anche se
non
poi...
Non ce l'hanno complicata per nulla.
No, no. Però no, oggi no, ti portiamo su temi più generali.
No, oggi siamo romantici, però, Sara.
Meno male che voi ci riuscite, nonostante tutto. Ora io sono un po' in difficoltà, ma ritroverò il mio romanticismo.
E noi ti aiuteremo.
Me l'ha fatto perdere il freddo, il romanticismo.
Intanto se ti dico Riccardo Cucchi, magari un pochino ti sciogli.
Muccia, certo, ci mancherebbe.
È stato con noi fino...
grazie a lui, ecco. Oppure ve la potete riprendere con lui, questo potete scegliere ovviamente. Per me ovviamente lo ringrazierò per tutta la vita.
Cioè grazie a lui che sei una delle voci di tutto il calcio minuto per minuto.
Esatto, che ha avuto il coraggio, perché in certi casi serve il coraggio, di scegliere dopo 10 anni ancora una donna che potesse fare le radiocronache in una trasmissione che, come sapete, ovviamente è intoccabile.
Certo.
Da sempre, che è storica, che ha avuto delle voci storiche, c'erano tutti uomini. Un bel giorno nel 2010 Riccardo Cucchi comincia a telefonarmi per chiedermi se volevo provare a fare una radiocronaca. Ovviamente questo corteggiamento professionale è durato per ben 2 anni, perché non avevo il coraggio. Poi...
Cioè gli hai detto di no?
No, dicevo di no, per 2 anni ho detto di no.
Vabbè, voglio dire, umiltà.
Sì, vabbè.
Cioè, non ha fatto...
Anche a Polo gli continua a dire di no. Cioè no, nel senso...
Che senso?
No, non intervengo.
Ah, ok.
Sì.
Okay.
No, ci mancherebbe altro. Cosa avevi capito?
Sara, vai, mi intervengo io, dai. Allora, allora, tutto il calcio minuto per minuto. Noi abbiamo parlato oggi, diciamo, anche del libro di Riccardo, che sostiene comunque un altro calcio sia ancora possibile se riusciamo a mantenere e a far vincere la passione su tutti gli altri agenti, diciamo, nocivi che ci circondano. E tutto il calcio minuto per minuto è, se vogliamo, espressione di questa passione, perché è una trasmissione che ha attraversato il tempo totalmente, cioè viviamo...
poi Giulio, scusa se ti interrompo, è una trasmissione che ancora, credimi, è ascoltatissima, e da grandi appassionati che magari guardano le immagini in TV ma abbassano il volume della TV. E questo te lo dico perché io ogni volta ricevo un sacco di o mail o messaggi sui vari social di appassionati proprio di quella trasmissione. Mm-hmm. Non di radio in generale, ma sì, di tutto il calcio minuto per minuto.
No, io sono
e
tra
fa
questi.
Una grande fatica, perché comunque il calcio spezzatino non è più il vero tutto il calcio minuto per minuto che ascoltavo io con mio babbo quando la domenica pomeriggio andavamo alle cascine, alle giostre, e quindi non si vedeva l'ora.
Quando stavi lì a pregare in attesa che dicessero intervengo dal comunale di Firenze.
Pregavi oppure insomma stavi...
Oppure sentivi il silenzio dello stadio.
E li sentivi dalla voce, no? Da come intervenivano, perché all'epoca si poteva essere anche giornalisti tifosi, perché sapevi benissimo che quello interveniva da Napoli ti fava per il Napoli, Marcello Giannini sì, interveniva sì, da Firenze sì. ti fava per la Fiorentina, quindi sentivi come intervenivano.
Sì, sì.
E quindi non è più in quel modo lì, perché ci sono tante partite singole, e però nonostante questo Radio Rai segue tutte le partite.
Però ora voglio parlare anche dell'aspetto commerciale, no? Insomma, perché questo è un prodotto che veramente ha attraversato il tempo, se vogliamo lo possiamo definire anche vintage, anche se nel senso migliore della parola. Io domenica, rientrando da Firenze, mi sono sentito tutto il calcio minuto per minuto, le partite di A, e forse c'era qualche partita di B, o forse, o non mi ricordo se era o sabato o domenica, però ho rivissuto quei momenti. Però come si fa a portare questa passione, Sara, al pubblico del cellulare, quello che cerca, è perché il nodo è questo, no? Cioè, noi stiamo attraversando il tempo, però bisogna portare il piacere di ascoltare le voci e dell'attesa, perché poi c'è tanta importanza nell'attesa e nel non sapere e nel non vedere, no?
Sì, certo.
Perché anche questi sono altri temi molto, molto importanti. Come si fa a portare queste sensazioni impagabili che dà una trasmissione come questa a un pubblico di gente che è abituato a vedere le immagini e basta, e tenersele in tasca?
Beh, è difficile rispondere a una domanda del genere, è ovvio, no? Non sarò certo io colei che sa rispondere. Dico soltanto che dov'è che resistono queste trasmissioni, secondo me? Perché comunque quando sei in macchina ti sintonizzi su una radio. La forza di tutto il calcio minuto per minuto, a differenza di altre radio ovviamente, è che comunque segue ancora tutto, nonostante le difficoltà, tutto il campionato di Serie A e tutto il campionato di Serie B. Quindi l'Italia da nord a sud sa che quando c'è una partita quella trasmissione c'è. E non è Radio Firenze Viola perché gioca la Fiorentina, non è, potrei fare mille nomi di radio inventate adesso da ora in avanti, ma perché segue il Lecce, perché segue il Torino, sì. perché segue la Juve, ma perché voi sapete che lì c'è una certezza, che giochi il Cittadella o che giochi il Palermo, tutti lo possono ascoltare.
Sì, sì, è così.
Sara, so che l'argomento con te, insomma, trova competenza e passione. Calcio femminile, in questo...
Ecco, però non lo ascolterebbe forse nessuno. Ma...
No, ora mi sto allontanando dal concetto di programma radiofonico. Però...
Anzi, ecco, no, per dirti una cosa, scusami, io mi avvicinerei invece, perché proprio tutto il calcio minuto per minuto, sto dicendo da anni, dove vincerebbe ancora di più nel raccontare la miglior partita del calcio femminile all'interno di tutto il calcio minuto per minuto, lì sì che sarebbe una svolta, ma prima o poi secondo me ci arriveremo. A te.
Penso anch'io, per quel che
vale. No, sicuramente sì, perché poi, ora, senza volere assolutamente sminuire, però nelle vecchie trasmissioni tutto il calcio minuto per minuto poi passavano anche tanti risultati anche di altri sport,
il basket.
Io ho conosciuto il Cecino Ceto grazie a tutto il calcio minuto per minuto,
e lì si può, cioè, dire, lo dico,
no,
sottovoce.
Ma quando sei in ascolto ascolti, e
sì,
quindi,
però facevi che... No, che no, palle, no, dai, sì, via, no, torna, no, no, sulle partite.
Era romantico anche quello. Però dico, il calcio femminile, in un calcio che si sta un pochino, sta perdendo i propri riferimenti autentici, non pensi che invece sia proprio un'espressione di autenticità, visto che comunque, per quanto si voglia, comunque è uno sport anche a livello professionistico, anche con la legge che ha portato il professionismo nel calcio femminile, non è un movimento che sposta tanti soldi.
No, è un calcio ancora autentico, è il calcio... Allora, intanto dobbiamo parlare di due sport completamente diversi, perché chi paragona il calcio maschile al calcio femminile fa male al calcio femminile, ovviamente più di quello maschile, ci mancherebbe altro, ma non possono esistere paragoni, si sta parlando di due sport diversi, non si sta parlando della stessa velocità, si sta parlando ovviamente delle stesse regole e forse qualcosa bisognerebbe anche cambiare per fare in modo che il calcio femminile sia più godibile e apprezzabile da tutti, ma detto questo è vero che è un calcio di tanti anni fa, perché ancora si vedono delle scene sui campi di calcio femminile che nel nostro calcio maschile ce le possiamo dimenticare. Da tutti i punti di vista, di classe, di stile, di amicizia tra le giocatrici, insomma è tutto molto più bello, è tutto molto più rilassato.
Mm. Tutto forse anche più genuino, anzi,
assolutamente.
È quello, leverei è assolutamente che, il forse.
È quello che Sara ci voleva dire, ecco.
E che ci ha testimoniato. Sara, io ti saluto girandoti anche saluti che arrivano direttamente da Budapest, dal Viola Club Budapest.
Da Sandor, grandissimo.
Cioè, quindi poi ci risentiamo anche per temi più strettamente europei e in ottica viola. Grazie e buon lavoro.
Grazie a voi.
Ciao Sara, grazie.
Grazie a Sara Meini, che effettivamente poi è, come dire, un'eccellenza, perché è una voce femminile all'interno di tutto il calcio, minuto per minuto, che non è un qualcosa di banale.
No, però poi lei attraversa, andando dietro alla sua considerazione, peraltro condivido, attraverso questi due sport, perché segue
sia quello maschile
e quello femminile con eguale competenza.
Io vi ringrazio, tanti complimenti oggi su questa puntata di Scanner, tanti ricordi come quello di Tommaso da Barberino del Mugello, da 21enne, quindi pensa, comunque un giovane. Vi dico che però io ancora mi ricordo l'emozione di aver ascoltato il gol di Cerci contro il Lecce. Penso alla sì. Radio. No. Bellissimo, ragazzi, c'è speranza.
No,
un ventunenne.
Sorrido per l'autore del gol. No,
c'è, sì, vabbè, ma la situazione era tragica.
Prima si andava a giro, si faceva la giratina della domenica con la famiglia, avevi la radio con tutto il calcio minuto per minuto e stavi lì fremente a sperare o a scongiurare magari che il cambiamento del risultato. È un calcio di un altro tempo, ma il fatto che esista una trasmissione di questo genere, davvero, che lo attraversa il tempo, è un buonissimo segno. E non è, come dire, tutto cambiato in peggio nel calcio di adesso. Per esempio, dal punto di vista delle violenze e degli scontri, questo è un discorso di cui non ci occupiamo mai, sicuramente scemato il fenomeno.
È migliorata la situazione.
Ora il nostro amico che ha sentito il gol di Cerci alla radio, che se lo ricorda ancora, non sa che quando andavamo allo stadio negli anni 80 e non c'erano recinzioni, non c'erano divisori tra settori, va bene? Erano scontri pesantissimi e gravissimi.
C'era da stare parecchio.
La caratteristica di quelle partite, forse insomma chi ci ascolta se lo ricorderà, era un elicottero della polizia che volteggiava sul centro del campo. E in quel periodo là, che si dice che erano tutti più bravi e più rispettosi, volavano le coltellate, in realtà, che è uno sport, grazie al cielo, che è stato fortemente ridimensionato,
diciamo limitato,
e grazie,
non debellato,
grazie anche
nelle curve
alla norma Pisanu, che ormai esiste da tanto tempo, per cui l'identificazione di tutti i tifosi ha fatto sì che comunque ha fatto davvero, davvero deterrente.
Sì, indubbio, anche se poi, ecco, ripeto, non è, problemi non sono stati del tutto debellati dalle curve, anche le cronache recenti ci hanno raccontato situazioni molto molto discutibili.
Di
però,
cui abbiamo parlato.
Assolutamente.
Ma non erano principalmente...
Però l'ordine pubblico indubbiamente è un aspetto sul quale si è lavorato e si è cresciuti. Perché, insomma, io... a 12-13 anni a casa c'era due divieti, il motorino e l'abbonamento di curva. Motorino perché è pericoloso e la curva perché è pericolosa. Poi a 14 anni si sono arresi, ma prima di 14 anni a casa mia avevano paura che io andassi in curva. E parliamo degli inizi degli anni 90, evidentemente per quello che si era visto e vissuto negli anni 80, quindi ti do ragione.
Era sicuramente un ambiente molto molto più pericoloso e nonostante questo una società migliore, questo lo possiamo dire tranquillamente, lo tollerava, cioè era diventata una zona franca.
Sì,
no?
È vero.
Poi piano piano lo stadio è sempre stato sempre meno zona franca, però la domenica allo stadio era veramente la zona franca, era il momento, il contesto in cui anche le forze dell'ordine si tappavano gli occhi, non chiudevano un occhio, proprio non vedevano e non sentivano, a meno che ovviamente non ci fosse qualcosa di eclatante.
Va bene, ci fermiamo qui ringraziandovi che ci state scrivendo in tanti, ricordandovi che poi la puntata di oggi la ritrovate anche in podcast sulla nostra app e il lunedì su TMV Radio a partire dalle 18.30. Noi ci aggiorniamo, caro Giulio, alla prossima puntata di Scanner.
Assolutamente sì, mercoledì prossimo. Sì.
Ringraziamo anche Marco Tonelli di là dal vetro, auguriamo a tutti coloro che ci hanno seguito un buon proseguimento d'ascolto e restate con noi
qui. Ciao a tutti.
Ciao.